come dicevamo all'inizio, posizione cinese sulla questione di Gaza, degli Houthi, ma non solo. Con Alessandra Colalizzi.
Sì, perché con Alessandra abbiamo parlato un po' di tutto, a partire sostanzialmente da quello che rimane del Belt and Road in questa situazione dove saldano fuori dei conflitti che interrompono le rotte sistematicamente. Proprio da lì avevamo cominciato 2 settimane fa a parlare con Emanuele Giordana, come dicevamo, a proposito dei Baluci, però arrivando anche a cogliere questa particolare analisi di come mai ci sono determinate rotte che vengono sistematicamente colpite dai conflitti e dai blocchi e simili. E poi eravamo chiesto se l'effettivo apporto dell'impegno Houthi a quello che poteva essere l'interesse cinese. E da lì poi ci siamo agganciati con Alessandra anche per parlare appunto più diffusamente di tutto ciò che può riguardare la Cina nei vari conflitti globali che la vedono comunque o spettatrice o comunque interessata protagonista.
Bene, a questo punto vi lasciamo con i due inserti registrati e poi ci risentiamo dopo.
Un articolo di Emanuele sul Baluchistan, sulla crisi del Baluchistan. Ci sembra un po', come dire, un po' strano che venga bombardata un'area, ok, pakistana del Baluchistan da parte dell'Iran, e poi per reazione, come per dire, per dimostrare che non si è gradito, il Pakistan non è che bombarda Teheran, ma bombarda degli altri Baluchistan, che sono più o meno la stessa comunità, però in territorio iraniano. È più una questione, diciamo, di geopolitica, di mostrare i muscoli tra di loro e contemporaneamente sfruttare l'occasione data da questo squilibrio globale di conflitti un po' dappertutto per risolvere questioni da decenni lì mai sopite, oppure c'è altro dietro a questo scambio di bombe su territorio altrui?
Più che altro è la sequenza con cui questi missili, questi droni hanno lavorato, cioè in tre paesi a distanza di poche ore. Perché? Uno viene a domandarsi, ma perché? Perché colpire in Siria, in Iraq e in Pakistan, quando questa faccenda del Baluchistan è vecchia di decenni? Evidentemente c'è un nesso, secondo me ha molto a che vedere col focolaio di Gaza, cioè Teheran voleva mostrare al mondo i suoi muscoli, voleva testare i suoi missili, ha detto quale occasione migliore, facciamo vedere che se poi a qualcuno gli venisse in mente di attaccarci noi sappiamo come rispondere. Secondo me hanno colpito, come dire, i loro nemici, e in questo momento i pakistani, che sono da sempre dei nemici perché sono sunniti, gli altri sono sciiti, sono paesi confinanti, hanno queste diatribe di frontiera, in più si sono anche spostati, diciamo, su un asse geopolitico diverso rispetto al periodo in cui Imran Khan, il cricketer prestato alla politica, governava. Poi quest'uomo è stato dimissionato, lui ha accusato gli Stati Uniti di essere dietro a tutta la vicenda, vero o non vero, c'è un cablogramma segretato che poi è uscito sulla stampa in cui c'è una conversazione tra americani e pakistani anti-Imran in cui si dice questo qui deve andare a casa, per cui insomma c'era anche un elemento in più per dire al Pakistan non ci piace la scelta che stai facendo, che è una scelta di schieramento che abbandona, diciamo, l'amicizia con la Russia, tiene sempre in caldo quella con la Cina, ma si riavvicina agli Stati Uniti. Però, diciamo, in un tempo normale sarebbe stato molto assurdo fare una cosa del genere. In questo momento, col focolaio di Gaza, tutte queste manifestazioni di muscolari un senso ce l'hanno, che è quello di dire al mondo: attenzione, che noi non siamo qua a pettinare le bambole, come si direbbe a Roma. Questa è un po' la mia sensazione, perché altrimenti non vedrei perché. Era chiaro del resto che il Pakistan avrebbe per forza dovuto colpire, tra l'altro in un momento di debolezza, perché c'è un governo ad interim che sta preparando le elezioni, nel paese c'è sempre violenza, c'è caos politico. Quindi la mia idea è stata questa: facciamo una dimostrazione muscolare, dov'è che andiamo a colpire? Andiamo a colpire lì, certo, diciamo, potevano anche sparare in Afghanistan, ma non avrebbe avuto molto senso. In Iran e in Pakistan, diciamo, perché c'è questo contenzioso della frontiera. Poi i pakistani hanno risposto, non potevano fare altrimenti, certo. Hanno risposto in maniera bilanciata, come dire, il caso sembrerebbe chiuso per il momento, però a me ha dato la sensazione da parte della Repubblica Islamica di dire: ok, facciamo vedere che ai nostri nemici, in caso questi gruppi che agiscono in Belucistan e che sono contro la Repubblica Islamica, che trovano rifugio nel Pakistan, colpiamo in Siria e in Iraq e facciamo vedere che siamo in grado di, in questa regione, di fare quello che vogliamo. Il problema chiaramente è che farlo col Pakistan e farlo alla fine col governo del Pakistan, cioè violando la sovranità nazionale di quel paese, è stato un fatto pericoloso. Sembra che però, poi stamattina se non sbaglio si sono anche parlati, hanno detto no vabbè, insomma non lo facciamo più, quindi le cose sono un po' rientrate. La mia sensazione è stata questa, che il focolaio di Gaza serve anche a dire: ok, regoliamo in qualche maniera i conti, facciamo vedere che siamo un attore forte. L'Iran ha sempre bisogno di dimostrare di essere l'attore regionale forte, in questo caso l'ha fatto colpendo tre paesi.
Tutti questi focolai di guerra che sono sparpagliati da Gaza fino appunto al Baluchistan seguono un po' il percorso della Belt and Road e quindi non tanto come complotto, ma quanto piuttosto come rimessa in discussione di certi equilibri che portano comunque a conflitti legandola al percorso appunto della Belt and Road. D'altra parte invece Alessandra Colarizzi un paio di settimane fa aveva scritto un articolo su Milano Finanza, mi pare, dove si diceva che invece gli Houthi facevano un po' gli interessi della Cina, nel senso che in qualche modo di lì adesso possono passare solo praticamente le merci cinesi e russe, perché non hanno preso una posizione contro Israele, o comunque non hanno preso posizione, e quindi agevolano tutto sommato il commercio per la parte cinese. Può esserci una qualche verità, secondo voi, dietro a questo?
Sulla faccenda di colpire gli interessi cinesi non lo vedo proprio. Tra l'altro l'Iran è un alleato della Cina, è entrato nei BRICS, non avrebbe motivo, anche perché poi i cinesi in Pakistan stanno lavorando a questo porto di acque profonde a Gwadar, che serve proprio a prendere il petrolio iraniano e portarlo in Cina con questo oleodotto, famoso oleodotto della pace, che non riesce a partire mai perché gli americani rimano contro. Quindi io non direi che c'è questo disegno, vedo più un'affermazione di potenza regionale, che parla l'Arabia Saudita, che parla Israele, che parla gli americani e che dice: Questo è un paese forte, questo è un paese che ha un esercito, che ha armi che possono colpire a distanza. Naturalmente è una prova di forza relativa, però siccome in questo momento Hezbollah, diciamo, una forza che conta, questo è un rafforzamento, come dire, che sfrutta in qualche maniera la vicenda di Gaza per dire: in questa regione non è che possono comandare solo israeliani e americani. Poi la Cina sulle cose medio orientali mi sembra anche molto defilata, fa soprattutto grande opera di mediazione, l'ha fatto tra l'Iran e l'Arabia Saudita nel caso dei bombardamenti reciprochi, ha invitato subito alla cautela. Dunque La tesi di Marucci non mi convince, quella di Alessandra non conosco così bene la vicenda Uti per poterlo dire, perché mi sembra ragionevole.
E infatti ieri poi abbiamo chiamato Alessandra, perché stasera non poteva, e abbiamo cominciato a parlare di un po' di tutto quello che concerne la Cina, anche a proposito degli Houthi. Beh, peraltro questo l'avevamo parzialmente immaginato nelle puntate precedenti, che potesse svilupparsi la questione pakistana, e appunto in questi giorni elettorali è capitato un po' di tutto. Magari sarà per la prossima volta che approfondiremo ulteriormente la questione pakistana. Adesso mandiamo il registrato di ieri con Alessandra Colarizzi.
Visto chiaramente un'accelerazione dell'interesse cinese per il Medio Oriente, anche in termini proprio di investimenti, in un periodo invece in cui erano cominciati a calare in Africa e anche in altre parti del mondo. Quindi secondo me un po' gli sta sconvolgendo tutti i piani questa nuova crisi.
Sì, infatti ne accennavi in quell'articolo lì da cui ho preso spunto per chiamarti, che era quello comparso su Milano Finanza, ma credo 3 settimane fa, in cui dicevi che questa questione relativa agli Houthi un po' poteva anche avvantaggiare la Cina, perché tutto sommato le uniche navi che possono sicuramente transitare sono quelle cinesi e russe, ma poi fa convertire, così dicevi nell'articolo, l'interesse della Belt and Road più sul percorso di terra che non su quello di mare. Infatti poi ne avevamo parlato anche con Emanuele Giordana, che si trova nel sud-est asiatico, e diceva ma sì, però è comunque più difficile riuscire a transitare da terra piuttosto che usando
assolutamente sì. Beh, poi ci sono tutte altre criticità legate anche al fatto che una delle rotte più battute passava attraverso la Russia, la Bielorussia, e quindi comunque delle tratte ferroviarie sono state sospese o quasi, per cui sì, non è tutto così semplice. Però diciamo che in ambito di think tank cinesi c'era chi sosteneva questa teoria, anche perché poi non si sa cosa invece succederà del famoso corridoio che hanno lanciato Unione Europea e in cui è dentro pure l'Italia, che doveva passare, no, proprio per il Medio Oriente, agganciare l'India e poi proseguire in territori che adesso sono abbastanza instabili, quindi la Cina potrebbe in qualche maniera trarre vantaggio anche da questo, però insomma sono tutte supposizioni e c'è niente di certo.
Però loro si sono spesi per l'accordo fra Iran e Arabia Saudita, che vedeva in qualche maniera anche coinvolta la questione dello Yemen, naturalmente. Però a quanto pare gli Houthi sembrano avere una loro autonomia per quanto riguarda le operazioni nel Golfo di Aden.
Sì, no, esattamente. Infatti non è... in questo la posizione cinese non è chiarissima, a parte che non era chiarissima neanche per quanto riguardava il negoziato tra Iran e Arabia Saudita. Non è mai stato chiarito quanto effettivamente la Cina abbia fatto in questo processo di riappacificamento. Sappiamo che ha messo il cappello all'accordo finale, però poi quanto sia stata effettivamente coinvolta non lo sappiamo. E secondo la Reuters ultimamente pare che abbia discusso con l'Iran di quanto sta succedendo, e probabilmente è anche vero che sia così. Però da qui a dire che poi sarà in grado di fare pressioni sull'Iran, che a sua volta poi dovrebbe fare pressioni sugli Houthi, mi sembra che non ci siano dei segni sufficientemente consistenti per sostenere questa tesi. E poi bisogna anche capire se l'Iran ha intenzione o meno a farlo. Cioè, non ci scordiamo che all'inizio della guerra in Ucraina pensavamo ma la Cina basta che taglia un po' di fondi a Mosca e in sostanza potrebbe ottenere qualsiasi cosa. Io non sono così convinta neanche di questo. È vero che poi non l'ha fatto, non ci ha neanche provato, però che Putin o che l'Iran siano così facilmente manipolabili è tutto da vedere. E poi vabbè, chiaramente ci sono altre questioni molto, forse molto più rilevanti rispetto a quella economica, e che sono poi alla base della posizione che Pechino sta mantenendo in Medio Oriente, che è quasi tutta una questione ormai politica più che economica in questa contrapposizione con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti. Cioè ormai praticamente ogni volta che gli Stati Uniti fanno A, la Cina deve fare B, e in questo caso le sta anche tornando abbastanza, come dire, facile, perché sappiamo che la posizione per quanto riguarda l'Israele e la Palestina a livello internazionale non è così definita. Anche in Europa ci sono molti paesi che non hanno ancora ufficialmente criticato Israele, ma che si stanno piano piano allontanando dagli Stati Uniti, cioè stanno cominciando anche a smussare un po' la loro posizione. La Cina non è chiaramente l'unico paese in questo momento a essersi schierato a favore della Palestina. In Medio Oriente, ovviamente, quello che sta facendo Pechino serve a cercare di cementare le relazioni con tutti i vari interlocutori del Golfo, l'Arabia Saudita. È una posizione che Pechino sta mantenendo proprio per poter consolidare questa sua leadership ormai a livello di sud globale.
Da quella penisola lì arabica dovrebbe proprio passare questo corridoio alternativo, quindi conviene tenersi buoni tutti i protagonisti, tutti quelli che sono su quel territorio, e per questo forse c'è questa sorta di ambiguità. Oppure potrebbe anche essere attribuibile al fatto che all'interno Xi Jinping sta facendo tutta una serie, ma anche lì un po' di pulizia, ci sono stati una serie di avvicendamenti ad altissimo livello.
Ma io non credo che la posizione che la Cina sta mantenendo a livello internazionale per ora sia influenzata dalla campagna anticorruzione dell'esercito, vari rimescolamenti a livello di leadership. Mi sembra che sia molto influenzata proprio dal contesto geopolitico in generale, in particolare proprio da questa sensazione di accerchiamento da parte dell'Occidente, che è sempre più presente nell'Indo-Pacifico, e questo sta portando la Cina a cercare nuovi, tra virgolette, alleati. La politica estera cinese non ha mai previsto delle alleanze ufficiali. L'unico paese con cui ha un accordo militare è la Corea del Nord, però è chiaro che ha paesi con i quali si sente più vicina. Ormai c'è una sorta di revival del terzomondismo maoista. Xi Jinping per molte cose si è ispirato a quel periodo, e mi pare che questa in politica estera lo stia rifacendo con questo interessamento per il sud globale.
A proposito di accerchiamento, tu sei un'esperta anche dei vari stan, mi ricordo. C'è stato un episodio riferito al Pakistan, ed era lo scontro con l'Iran a proposito dei baluci. C'è stato questo scambio di proxy bomb, perché quelli che ci sono andati di mezzo sono stati i baluci da una parte, cioè i baluci pakistani, e i baluci iraniani dall'altra, ma hanno bombardato solo la stessa comunità, facendosi gli dispetti. La Cina, rispetto a quell'ambito lì, quindi i porti sia pakistani che iraniani che possono tornare utili all'interno proprio della Belt and Road, e i rapporti che ha la Cina con i due stati, quale atteggiamento può assumere e in quanto può contribuire a risolvere la questione?
Proprio in quei giorni c'è stata una visita in Pakistan, ora non ricordo di quale funzionario, di quale alto funzionario cinese, però era uscita la notizia che probabilmente, anzi sicuramente, a porte chiuse avranno discusso anche di questa crisi estemporanea con l'Iran. La Cina ha investito massicciamente soprattutto in Pakistan, diciamo che la Belt and Road, la cosiddetta nuova via della seta, ha il corridoio più massiccio, almeno quello in cui è previsto l'ammontare in termini di investimenti più elevato proprio in Pakistan, e l'instabilità interna del Pakistan ha sempre destato grandissima preoccupazione da parte di Pechino, tant'è che molti dei progetti poi non hanno ancora visto la luce e si stanno trascinando da anni. Si è parlato peraltro anche di una revisione di questo progetto del corridoio Cina-Pakistan, e adesso peraltro con le elezioni imminenti vedremo cosa succederà. Io penso che la Cina starà un po' a vedere quali saranno gli assetti interni, perché al momento al di là della crisi con l'Iran il Pakistan è estremamente instabile, non solo nel Baluchistan, cioè proprio a livello politico, quindi sta diventando un problema sicuramente.
Senti, io volevo cambiare un momento scenario, perché sempre a proposito di questo discorso della Belt and Road, nell'area del Corno d'Africa, in Somaliland, si è aperto un altro fronte con l'Etiopia che accede al mare, però anche lì gli interessi cinesi sono importanti. Come si è posta, come si è posta la Cina rispetto a questa nuovo momento di crisi, diciamo così?
Ma è una questione veramente scivolosissima per la Cina, perché va un po' a intersecare diverse questioni. La Cina ha investito massicciamente in Etiopia, è uno dei paesi dell'Africa in cui è più presente a livello proprio di aziende e di investimenti. I rapporti con la Somalia sono stati un po' più tiepidi da un punto di vista economico, ma anche per alcune posizioni che la Somalia ha mantenuto a livello di Nazioni Unite per quanto riguarda la questione del Xinjiang. È stato uno dei pochissimi paesi africani a criticare la Cina per il trattamento degli uiguri e delle altre minoranze islamiche, quindi diciamo che i rapporti non sono mai stati idilliaci. Allo stesso tempo però la Cina non riconosce il Somaliland, il quale peraltro negli ultimi anni ha cominciato a intrattenere rapporti più stretti con Taiwan. In un certo senso questo stato ibrido del Somaliland ricorda molto quello di Taiwan, sì, che non è riconosciuto a livello internazionale se non da pochissimi paesi. Quindi diciamo che schierarsi a favore di questo accordo con il Somaliland e con l'Etiopia, da una parte tornerebbe comodo per continuare a coltivare i rapporti con Addis Abeba, ma allo stesso tempo in qualche maniera andrebbe a dare un riconoscimento che la Cina ritiene controproducente per quanto riguarda poi la sua posizione invece a Taiwan. Quindi per il momento diciamo che non ha preso una posizione nettissima, come al solito poi cerca sempre di non andare a interferire negli affari interni degli altri paesi, quindi c'ha questa scusa, no, di poter utilizzare il principio cardine della propria politica estera per poi non schierarsi apertamente. Però è chiaro che è una questione che sta un po' complicando la posizione cinese nella regione del Corno.
Mi era capitato di leggere le varie letture compulsive che posso fare sul web, che poteva esserci un interesse da parte cinese di variare completamente le rotte, appunto, commerciali, utilizzando la rotta del nord, in pratica dell'Artico, che però è sostanzialmente transitabile solo grazie alle rompighiaccio russe, quindi dovrebbe comunque trovare un accordo con la Russia per poterlo utilizzare. Quanto c'è di vero? Io non ho potuto verificare realmente la fonte, però quanto c'è di, può esserci di vero nel tentativo di perseguire quella strada?
Ma io credo che effettivamente la Cina ci stia puntando, ora non so con quanta intensità e convinzione, però è sicuramente una strada che sta prendendo, una rotta che sta prendendo in considerazione. Peraltro era uscito tempo fa sul Wall Street Journal una notizia che ora non ricordo bene nel dettaglio, ma mi pare che la Russia avesse permesso alla Cina di transitare in zone che fino a qualche tempo fa riteneva di quasi di poter monopolizzare, insomma, dove non era permesso l'accesso ad altre navi internazionali. Quindi che si stia muovendo tra la Cina e la Russia una qualche forma di accordo per provare a sviluppare congiuntamente questa rotta, io penso che ci sia un fondo di verità, anche per provare probabilmente a espandere le infrastrutture portuali lungo tutta la costa, quindi lungo parte della costa. Comunque sia, io penso che la Russia ci conti a poter fare affidamento sugli investimenti cinesi per rendere più praticabile quella zona. Poi vedremo se effettivamente la natura lo permetterà o meno, chiaramente le difficoltà sono molte, però leggevo proprio ieri ad esempio che in Russia hanno lanciato un nuovo team per permettere alla Cina di usufruire dei vari giacimenti di gas nelle aree del nord, quindi c'è una presenza cinese sempre più massiccia.
Il fatto che siano aumentati a dismisura i costi per un container che parte da Shanghai e arriva appunto in Europa o in Occidente, questo sicuramente pone un problema alla Cina e anche forse in relazione a quello che è un momento di crescita economica contenuta, considerando anche che c'è stato il fallimento acclarato di Evergrande, quindi insomma in qualche modo ci sono, dal punto di vista soprattutto del mercato immobiliare, che è la prima trainante, dei problemi piuttosto seri.
Sì, assolutamente, infatti non credo che la Cina pensi effettivamente di stare guadagnando qualcosa da questa situazione di crisi in Medio Oriente. Diciamo che ha un po' le mani legate, secondo me sta aspettando e per il momento ritiene che l'attesa probabilmente non come dire, mettendo i due piatti sulla bilancia, attendere al momento è comunque un'opzione che non le costa più di tanto. Cioè, i costi oggettivamente ci sono, però come dicevamo prima, le navi cinesi sono tra le poche ancora a poter transitare senza venire colpite da missili. Alcune, tra cui Cosco, che è insomma una delle compagnie marittime cinesi più grosse, ha dovuto comunque dirottare e passare al largo del Sudafrica, però ci sono altre compagnie che invece hanno continuato a transitare nel Mar Rosso. Quindi, come dicevo prima, in questa fase qui, secondo me, la Cina sta comunque mettendo in secondo piano l'economia. Per quanto potrà farlo, è tutto da vedere. In generale, bisogna sempre tenere in considerazione che la Cina preferisce la stabilità, questo sempre. E secondo me anche in Europa, anche in Ucraina, nonostante continui a mantenere questa posizione ambigua, di neutralità estremamente ambigua, preferirebbe probabilmente la stabilità, nonostante poi, come sappiamo, abbia continuato a comprare petrolio e gas russo anche a prezzi più bassi. E nonostante questo, io dubito che se potesse sceglierebbe per continuare a vedere una stabilità, una crisi in Europa. La stessa cosa vale per il Medio Oriente.